prossima fermata, Lungarno.
La trasmissione radiofonica del mensile di Arte e Cultura.
Eccoci qua di nuovo per una nuova diretta di Prossima Fermata Lungarno. Siamo arrivati a gennaio 2025, è iniziato un nuovo anno con noi, con voi, con tutti. Ciao Leo, come sempre.
Ciao Michi, ciao a tutti e tutte.
E questa sarà una puntata, lo dico subito, scoppiettante. Lo è già stato per i consueti, ma non troppo spesso accadono, però qualche volta sì e va anche bene, perché siamo in diretta, ci sono stati un pochino di problemi tecnici, ma comunque li abbiamo felicemente superati. Sono le 18.33, con noi in studio, oltre a Leonardo che si è già presentato, abbiamo un redattore ormai consolidato di Lungarno, Niccolò Protti. Ciao.
Buonasera a tutte e a tutti, ciao Michele.
Ciao a te, e insieme a te in studio abbiamo due assolute new entry, perché in realtà poi ce lo spiegheranno meglio loro, ma questo numero di Lungarno è speciale sotto molti punti di vista. Uno di questi è che abbiamo fatto una nuova partnership con Accademia Italiana e penso per la prima volta abbiamo un appendice al numero scritta in collaborazione appunto con Accademia Italiana. Abbiamo due protagonisti di questo inserto, di questo supplemento: Alexia,
buonasera a tutti,
ciao, grazie per essere con noi, e Vincenzo,
buonasera a tutti.
Allora, non do troppe anticipazioni, ci saranno come sempre ospiti di livello, ma in questa prima slot vorrei appunto presentare un attimo il numero, che cambia look, si può dire,
sì.
Cambia look, ce lo spiegherà meglio Asia Neri, la direttrice, lo avevamo già peraltro anticipato durante le scorse puntate, e appunto ci sono tanti articoli come sempre. Un focus speciale è sui kebab, e si dirà perché kebab. Perché fondamentalmente venerdì prossimo ci sarà una non presentazione.
Esatto.
L'abbiamo chiamata così, a proprio l'interno di un negozio di kebab, o meglio un ristorante di kebab qui vicino. Qui in piazza Salvemini, via dello Riuolo, se non dico
sì, male. Mesopotamia Kebab, posto tra l'altro storico e buonissimo, aggiungo io.
Quindi non perdete tempo, segnatevi in agenda la data, dalle 18.03, dalle 19 se non
sì,
sbaglio.
Sì, 19, sì.
Venerdì prossimo, qui in via dello Riuolo, piazza Salvemini, ma insomma chi è di Firenze penso che da Sant'Ambrogio vicino o dentro quel kebab ci sia passato, e siamo lì con della musica, con la consueta passerella di ospiti, e insomma ci siamo noi con una piadina kebab avvolta dentro le pagine delle riviste.
Esatto, dei vecchi numeri, sì.
L'abbiamo detta. Ma veniamo subito alle due, come dire, highlight di questa prima slot. Allora, Niccolò, facci te una panoramica della storia breve del kebab e del perché ho chiesto a te questa domanda.
Perché tu l'abbia chiesto a me, questo è un mistero della fede ormai.
Che non puoi svelare.
Non posso svelare e nessuno credo possa svelarlo.
Chissà.
No, dai, potresti averlo chiesto a me perché sono un estimatore di questo piatto simbolo che ormai ci accompagna un po', credo, orizzontalmente tutti e tutte da anni. Insomma, è arrivato alla fine in Europa tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, e bene o male un po' tutti quanti ci siamo passati all'interno di un kebabaro. Chi magari a pranzo, chi magari a cena, chi magari alla fine di una serata. Insomma, le varie vicissitudini che ci accompagnano ai kebabari sono sempre belle variegate, un po' come i condimenti che magari infiliamo dentro.
Sì, l'ho chiesto a te anche perché sei ormai il narratore ufficiale di cibi e cultura del cibo alternativa su Lungarno, che appunto così collabori con noi, soprattutto scrivendo la rubrica
Arcimboldo.
Esatto.
Che invito tutti quanti ovviamente a leggere. E se volete anche consigliarmi qualche posticino, tutti i consigli e suggerimenti sono ben accetti. Però tornando alla questione kebab,
esatto.
Tornando alla questione kebab, e all'articolo che abbiamo appunto intitolato Amar Cord Kebab, io e Irene Tempestini, che ha curato la parte fotografica, diciamo ci siamo appigliati un po' ai nostri vecchi ricordi di fruitori di questo piatto, andando a ripescare un po' di memorie personali, fino poi ad arrivare più a un aspetto, diciamo, sociale e popolare, che riguarda il fatto che il kebab alla fine è uno dei pochi pasti che si possono consumare ancora in maniera economica, magari rimanendo intorno alla cifra di 5 euro. Quindi un pasto appunto popolare, potenzialmente completo, insomma, non è una cosa da poco.
Allora, lanciamo questo piccolo questionario a chi ci segue, ma intanto faccio la domanda anche ai nostri due ospiti eccezionali di questa sera. Cioè, ci facciamo dire un ricordo legato al kebab, se ci sono mai stati e se apprezzano il kebab, Alexia, che ne pensi?
Io sì, ma non lo mangio tantissimo. Però sicuramente era un pranzo forte quando andavo alle medie. Uscita da scuola era il pranzo di rito.
Ok, non c'erano ancora i poké.
Non c'erano ancora i poké, okay. No.
Ma qui la domanda anche è, ma piadina o panino? Oppure al piatto?
Piadina.
Piadina.
Piadina che
team bab. Piadina.
E Vincenzo?
Io in realtà sono team panino.
Ma ti piace, sei un consumatore
sì,
di
kebab? Sì, 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 okay. Sì, sono non sempre, però magari è il passo salvavita post serata, si può considerare così.
Leo,
è il luogo di ritrovo con amici.
Sì, no, cioè. Io sto in San Lorenzo, quindi via Fanicale è il tempio dei kebabari, quindi ogni tanto devo dire, da anziano devo andarci piano, yeah. Però no, mi piace, sì sì.
Ok. E devo dire che personalmente sono un apprezzatore ritrovato del kebab, perché per un po' avevo un attimino staccato, ma ultimamente mi faccio fare solo il kebab da asporto e poi la piadina me la rifaccio a casa . E ci metto io dei condimenti, non troppo, perché poi sono sempre noi che siamo di una certa età, sono sempre
che ci fregano, esatto,
che ti fregano.
Questo perché Michele ormai è diventato un fruitore, diciamo, di esperienze gourmet, quindi ci tene a fare tutti i suoi tingoli.
Certo, sì. No, magari guardando ricette in convento su Real Time mangio il kebab. No, va bene. Ho fatto anche pubblicità alla trasmissione. Veniamo alla seconda, allora, piccola così anticipazione. Accademia Italiana, intanto, cos'è? Spiegatelo ai profani, chi di voi se la sente.
Allora, Accademia Italiana la si può considerare una delle più prestigiose istituzioni di formazione artistica a livello universitario, ed ha corsi triennali e biennali specialistici, quindi diplomi accademici di primo e di secondo livello nel settore della moda, del design, della grafica e della fotografia.
Ok, voi in cosa vorreste specializzarvi, diciamo? Quali sono i vostri sogni del cassetto?
Diciamo l'aspetto appunto moda, nel mio caso ricerca tendenze, quindi okay. La ricerca dei trend futuri, attuali, del momento, diciamo, attraverso magazine, riviste.
Ok, Vincenzo?
Anch'io in ambito moda, sul lato della direzione creativa, insomma, progettuale.
Okay. Ok, questo inserto, allora, un volo d'uccello rapido su quello che il lettore dovrà aspettarsi, che si chiama intelligente, no?
Come... Esatto, e diciamo che si vuole indagare la connessione tra tre tipi di intelligenze, quella appunto artificiale, in connessione con le nuove tecnologie, l'intelligenza della mano in connessione con l'artigianalità e l'intelligenza sociale, quindi la creatività, come può generare impatto e abbellire le diversità.
E insomma, scusami, quando pensiamo comunque al Made in Italy, lo immaginiamo come bellezza e tradizione, però oggi stiamo ampliando questa visione e lo esploriamo come esplorando come l'artigianalità tradizionale e il design possano comunque dialogare con le nuove esigenze sociali e tecnologiche.
Benissimo, allora approfondiremo magari dopo questa serie di argomenti. Si vola altissimo come sempre su Lungarno, io sono sempre più affascinato dai contenuti in cui si passa dal kebab all'intelligenza artificiale applicata a Made in Italy come se niente fosse, e ci riusciamo per ora. Quindi Leo, sta a te adesso, parliamo di musica.
Sì, e ritorniamo un attimo più seri per dare la nostra piccola goccia in un oceano di omaggi arrivati dopo la drammatica scomparsa di Paolo Benvenu, il cantautore milanese all'età di 59 anni, il 31/12/2024 ci ha lasciato. Si terrà domenica 19 a Perugia al Teatro del Pavone un grande omaggio dalle 15, dove ognuno potrà dire la sua. Immagino ci sarà un botto di gente, perché Paolo si faceva voler bene, oltre ad essere un artista incredibile, prima con gli Scisma, poi con la sua carriera solista, veramente segnato il cantautorato stiloso italiano, quando indipendente o indie aveva questa parola, aveva un senso. Ci ascoltiamo un estratto dal suo piccolo capolavoro, secondo me, che si chiama Piccoli Fragilissimi Film, tra l'altro legato a Santeria Audio Globe, quindi una realtà fiorentina. Questa è Cerchi nell'acqua.
Thank you.
ce la siamo sentita tutta, a doveroso omaggio a Piero.
A Paolo Benvenuto. Sì.
E niente, ciao Paolo, grazie per tutto. Insomma, la musica resta, come si suol dire. Andiamo un attimino avanti per approfondire la partnership allora con Accademia Italiana, visto che insomma avete tanti argomenti sul numero, e vi chiedevo se avete appunto in particolare un argomento tra quelli che ci sono nel supplemento che vogliamo approfondire in attesa dell'arrivo della nostra direttrice. Stanno sfogliando. Allora, abbiamo come sempre da dire due cose di ufficio, di servizio. I numeri stanno arrivando, sono in distribuzione.
Sì.
Abbiamo avuto tempi di consegna un pochino più lenti per via delle festività natalizie.
Come sempre,
ma insomma, non diffidate, abbiate pazienza, arriverà a Lungarn e sarà come più bello di sempre, soprattutto sempre gratis, sempre nel vostro store di fiducia, magari anche nel vostro kebabaro di fiducia e soprattutto con tanti redattrici e redattori pieni di contenuti anche questa volta. Ragazzi?
Allora, ci interessava in modo particolare Motherland di Michele Baldini.
Ah no, ma aspetta, ma io intendevo del vostro supplemento.
Ah, del nostro?
Ma
ah, ok.
Comunque, se volete ne possiamo parlare, però io ero più curioso di sapere quello che...
Certo.
Vi ho preso alla sprovvista, lo so, no, va bene. Prego, parliamo del vostro intanto.
Allora, in particolare abbiamo quello riguardante l'articolo riguardante l'intelligenza della mano, e possiamo intendere l'intelligenza della mano come la capacità di trasformare materiali grezzi in manufatti di alta qualità e come la celebrazione del dialogo tra passato e futuro, quindi una sapienza artigianale che oggi viene arricchita da strumenti innovativi senza perdere il legame con le tradizioni. E come esempio abbiamo citato il progetto di Filippari, di Alice Zantedeschi e Francesca Pievani, che sono le titolari e fondatrici del marchio nato a Carrara. E Filippari si distingue per l'utilizzo di una tecnologia unica che ricicla le polveri di marmo trasformandole in tessuti sostenibili, senza però abbandonare il valore dell'artigianato. È da sottolineare però che la manualità non è in conflitto con la tecnologia, ma ne viene arricchita.
Bene. Alexia?
Sì, diciamo che un'altra realtà che è stata appunto intervistata in questo articolo è l'80, che è un centro internazionale per l'arte, il design e la cultura tessile, situato a Prato e fondato dalle sorelle Moroder nel 2014. E l'80 nasce per rispondere alla mancanza in Italia, ma anche nel resto d'Europa, di spazi dedicati ai giovani creativi, dove possono sperimentare la loro creatività, ma non solo, avere modo di utilizzare macchinari tradizionali e allo stesso tempo innovativi. Il legame con l'intelligenza artificiale, l'80 lo trova proprio in questo gennaio 2025, perché lancerà l'iniziativa NFF, ovvero No Fake Fashion, che mira a formare piccoli brand, ma anche produttori tessili, con l'uso di nuove tecnologie. E diciamo che viene lanciata un po' una domanda, che può essere anche una sfida, e vedere l'intelligenza artificiale come una soluzione al consumismo sfrenato. Quindi diciamo che viene analizzata l'intelligenza artificiale sempre in un ambito legato alla tradizione, alla creatività e all'unicità che contraddistingue il lavoro appunto manuale, quindi anche l'artigianato.
Io vedo che Niccolò annuiva perché conosci l'80 chiaramente. Se non sbaglio, ne abbiamo parlato.
Sì, ne abbiamo parlato anche sul Lungarno, la nostra colonia pratese.
Esatto, abbiamo dei local molto, molto assidui sul nostro giornale. Ma poi, appunto, questo ce lo può dire direttamente la direttrice Asia Neri, che ce l'ha fatta ad arrivare. Grazie, Asia.
Ciao a tutti e a tutte. Sì, Lungarno è folto di persone fratesi, esatto.
E va bene, quindi grazie Alexia, grazie Vincenzo. Asia, noi abbiamo un po' anticipato il numero e tutte le novità che questo racchiude, però appunto la parola così di garante spetta a te, quindi io ti direi cosa c'è di nuovo sul numero di gennaio, insomma.
Allora, non è una grandissima novità perché in realtà l'abbiamo già annunciata sui social, però oggi la diciamo in radio. Lungarno con il numero di gennaio inaugura un nuovo layout, quindi nuovo anno, nuova veste grafica. Il progetto grafico è stato realizzato da Alessandra Benfatto, ovviamente in collaborazione con Samuele e Duccio Formiconi, e proprio perché diciamo c'è questa grande novità, abbiamo deciso anche per la presentazione del numero di gennaio di non fare una presentazione ma di fare un evento da Kebab Mesopotamia, che si terrà venerdì 17 gennaio dalle 19 alle 22, e in realtà inviteremo le persone, quindi anche chi ci sta ascoltando in questo momento, a cenare insieme a noi e ascoltare il set di Playtronica di Luxek, che suonerà tra i vari oggetti molto probabilmente anche un bel kebab, quindi okay. Serata a tema. E anche la copertina racconta questa novità del nuovo progetto grafico, perché per questo numero, anziché far realizzare la copertina come è nostro solito a un illustratore e un'illustratrice, abbiamo scelto di dare spazio appunto alla curatrice del progetto grafico, che ha riportato sulla copertina le griglie utilizzate proprio per il nuovo layout. Quindi anche la copertina parla di questa novità e noi siamo curiosi e curiose di sapere cosa ne pensate, quindi scriveteci, commentate o venite all'evento e parliamone insieme.
Senti Asia, ti faccio due domande, una è una domanda delle mie, te la faccio dopo. La prima è
ho paura.
Se ci vuoi, oltre al pezzo sui kebab, tra l'altro a doppia firma perché sono testo di Niccolò Protti e foto di Irene Tempestini, di cui ne abbiamo parlato, cosa ci aspetta a livello di contenuti il numero di gennaio?
Allora sì, a livello di contenuti abbiamo, come sempre, che si rinnova la rubrica dedicata all'architettura radicale di Gaia Carnesi. Quest'anno su questo numero parliamo di Fabrizio Fiumi e del gruppo 9999, che come molte persone probabilmente sapranno hanno proprio avuto la loro sede e hanno lavorato per tanti anni nell'attuale Space Electronic, che è nato così come un gruppo, cioè come uno spazio utilizzato come laboratorio artistico e di sperimentazione. E abbiamo poi Moltitudini, che è il nuovo podcast di Francesco Pacifico e Fabio Ciancone intervista per noi. Abbiamo Corrispondenze, che è il progetto di due giovani artiste per cui ha scritto per noi Lorenzo Robin. Abbiamo l'articolo di Michele Baldini, di cui ci parlerà. Anche Leo ha scritto Pista Nera, un pezzo sui Post Nebbia che suonano il 24. Vai.
Sì, il 24 gennaio al Viper Theater delle Piagge, sì.
Quindi appunto architettura, arte, cultura, circoli, cibo, un po' di tutto come sempre, come piace a noi.
Allora vengo alla domanda mia. Allora, tre aggettivi per questa nuova veste grafica, Asia. Poi la giro anche a Niccolò, che l'ha vista, ce l'abbiamo di là di carta per la prima volta, l'hanno portata ai nostri nuovi colleghi stasera, ma effettivamente è una domanda che chiedo prima a te.
Allora, questa è difficilissima, io poi non sono per niente brava a trovare le parole, anche se scrivo moltissimo. Le prime che mi vengono in mente sono irregolarità, respiro, e la terza la farei trovare a Leo.
Silenzio.
Ti ho colto di sorpresa.
Sì, assolutamente sì. Io non lo so, lo trovo anche minimale.
Minimale, va bene,
minimale.
Okay. Mi
divisivo. Okay. Perché appunto, come anche Samuele Formiconi sospettava, che appunto invece l'autore del vecchio progetto grafico probabilmente sarà appunto un rinnovamento grafico che potrebbe non piacere alle persone affezionate al vecchio, invece piacere molto alle persone a cui piace magari sperimentare cose nuove. Quindi divisivo è una buona parola.
Sì, appunto, magari uno poi gli accenti che vuole a questa parola, tra l'altro in senso o provocatorio o rivoluzionario anche. Chiedo a Niccolò, che nel frattempo ha pensato a tre aggettivi bellissimi.
Beh, intanto direi piacevolmente spaziosa, quindi per me è accezione positiva questo respiro che dicevi, Asia. Pulita E l'ultimo direi che lo lascio a loro.
Viene rimasto stiamo... uno, la sintesi della sintesi.
Non è facile.
Certo, non è facile. Ora, nel senso...
Ma loro ce l'hanno lì? Loro lo stanno sfogliando? Perché io ancora non l'ho visto stampato.
Infatti, è incredibile.
Adesso faccio irruzione nell'altra stanza.
Esatto, sì, te puoi svariare, tra l'altro, perché appunto Asia è venuta di là, di qua con noi in regia, ma in studio ci sono altri tre ospiti, come avete modo di sentire dalle voci, e che detengono l'unica copia attualmente in circolazione del numero, che per fare una nota tecnica, mentre loro finalizzano l'aggettivo, vedo che ci hanno studiato abbastanza, dico che in realtà è un recto verso, cioè la parte supplementare, quella realizzata da Accademia Italiana e da tutta la rete di studenti, studentesse, collaboratori e collaboratrici, è da leggere al contrario, cioè capovolgendo, partendo dall'ultima pagina, il volume del giornale. Prego, so che avete l'aggettivo del secolo.
Ma in realtà non lo so, comunque direi insolito, nel senso, appunto, ricollegandomi all'irregolarità, per il fatto sia della copertina anche dei testi spostati, che sono graficamente particolari, però danno il suo tocco distintivo al numero.
E tra l'altro c'è un altro elemento distintivo, che è l'Andrew Wright. Alessandra Benfatto ha realizzato proprio alcune delle scritte che vedrete, soprattutto quelle che danno i titoli alle rubriche, e questo era appunto un elemento che ci è piaciuto molto aggiungere. Questa cosa ha a che fare anche con tutti i numeri, che la numerazione delle pagine, per restituire in qualche modo anche un legame con le persone che fanno parte della redazione, perché alla fine dietro Lungarno ci siamo noi, appunto.
Ok, mi sembra che abbiamo fatto venire l'acquolina in bocca in tutti i sensi ai follower e alle follower di Lungarno, quindi diciamo subito che nella prossima slot sarà con noi o no in diretta telefonica, anche abbastanza, come dire, esclusivo per quel che posso dire a livello di aggettivi. Nel frattempo lascio la parola come sempre a Leo, perché non ci dimentichiamo che Lungarno è anche un veicolo di promozione musicale d'avanguardia e di...
Sì, infatti torniamo tra le pagine del numero appena uscito di gennaio per parlare di una delle tre recensioni della rubrica Frastuoni. Ricordo come sempre la pagina Spotify, curata in modo magistrale da Gabriele Giustini. Nella tripletta c'è anche l'Orchestre Poisson Marcel Duchamp, che è un collettivo di 12 elementi di Ginevra che mescola un botto di generi, tra cui il post-punk, il pop, il krautrock, ritmi africani, in modo fantastico. Tra l'altro consiglio anche di seguirli live, e ogni tanto vengono in Italia, io ho avuto la fortuna di vederli e sono incredibili. Ventrunic.
Fermati, Leo. Sì? Allora, Orchestra Tui Poisson Marcel Duchamp.
Sì, esatto. Okay. C'è anche l'omaggio ovviamente dentro. Ci ascoltiamo Smile Like a Flower.
Ed eccoci qua, rientrati dopo la seconda, così il secondo estratto dalla playlist. Ricordiamo Frastuoni, come sempre, un punto di riferimento
assoluto. Sì, pagina Spotify e pagina Instagram.
E allora, Asia Neri nel frattempo ci ha salutato, ma la ritroverete insieme a tutti noi venerdì prossimo, continuiamo a dirlo, al Kebab Mesopotamia, via dell'Oriolo, piazza Salvemini, insomma, Arco di San Pierino, siamo lì.
Siamo lì.
Siamo lì e abbiamo con noi invece in collegamento il primo e unico di quest'oggi, ospite telefonico, Marina Spatafora. Pronto?
Pronto, buonasera.
Buonasera e grazie mille per essere qui con noi stasera. E così cerco di fare brevemente le presentazioni, anche se appunto chi conosce la moda etica, almeno in Italia, sa con chi siamo in collegamento. Parliamo di Fashion Revolution. Una breve descrizione per i profani di questo movimento, se posso chiederla.
Certo, io rappresento Fashion Revolution appunto qua in Italia dal 2014 e noi siamo un movimento che è nato dopo una terribile tragedia che è accaduta nel 2013 in Bangladesh, dove un'intera palazzina che si chiamava Rana Plaza è crollata uccidendo 1138 persone. In questa palazzina a 5 piani, a ogni piano c'era una fabbrica di abbigliamento, chiaramente un posto fatiscente dove i lavoratori avevano già chiesto molte volte di sanare le crepe, avevano segnalato questi problemi, nessuno li ha ascoltati. E quindi da quel momento, subito l'anno dopo, a Londra nasce il movimento Fashion Revolution con un hashtag che è Who Made My Clothes, quindi chi ha fatto i miei vestiti. Quello per cui noi ci battiamo è per la giustizia sociale nella filiera di produzione della moda e chiediamo alle persone, prima di fare un acquisto, di chiedersi chi c'è dietro quel capo di abbigliamento e come queste persone sono state pagate, trattate, perché quando qualcosa costa molto molto poco è chiaro che qualcuno ne fa le spese.
Certo, e questo è un tema su cui effettivamente negli ultimi anni diciamo che la sensibilità anche da parte delle nuove generazioni ci sembra aumentata e mi sembra anche che i grandi brand, almeno quelli più, come dire, consapevoli e attivi sul fronte di quella che si chiama CSR, abbiano un attimino anche preso in considerazione gli aspetti più, come dire, dello sfruttamento del lavoro e dell'ambiente nella filiera, no? Cioè questo movimento in realtà i suoi frutti un pochino almeno li ha dati.
Sì, devo dire che abbiamo fatto degli enormi passi avanti perché soprattutto siamo riusciti con altre 60 organizzazioni non governative, abbiamo fatto una proposta di legge al Parlamento europeo nel 2019 che poi è arrivato il Covid, non si è più saputo nulla, ma finalmente nel 2022 è uscita la nuova strategia dell'Unione Europea per un tessile circolare e sostenibile che sta essendo implementata una norma alla volta in tutti i paesi dell'Unione Europea, che è finalmente una diciamo legislazione che regola il settore, che era un settore ancora un po' come il selvaggio West, nel senso che se pensiamo che nel campo alimentare piuttosto che nel campo cosmetico ci sono delle leggi già da anni molto rigide su quello che bisogna dichiarare, sulla trasparenza degli ingredienti, per esempio sia nel cosmetico, ecco, questo non c'era nel tessile, ma finalmente adesso ci sarà e diventerà legge ad esempio il passaporto di ogni capo di abbigliamento, per cui noi consumatori potremo sapere veramente da dove arriva questo capo, come è stato fatto, dove sono stati fatti i 5 passaggi fondamentali per fare questo capo e quindi possiamo fare una scelta, diciamo, educata e una scelta consapevole e tante altre cose molto molto interessanti. Diciamo c'è la responsabilità estesa del produttore, ci sarà la proibizione di distruggere gli stock invenduti, Ci sono cose, anche l'eco design mandatorio, che è molto importante, per cui i designer dovranno già sapere come si fa un capo d'abbigliamento affinché sia circolare. Cosa vuol dire questo? Che noi dobbiamo pensare a questo oggetto, quando arriverà a fine vita, come smaltirlo, cosa farne, possiamo riciclarlo, quali sono i metodi per riciclarlo e quali sono anche per fare, ad esempio ad oggi, per far sì che un capo sia riciclato deve essere 100% di un materiale, di una fibra, perché non abbiamo ancora le tecnologie che separano le fibre. Quindi sono tutte cose molto importanti che piano piano entro il 2030 diventeranno legge in tutti i paesi europei. Quindi questa è una grande vittoria fatta da Fashion Revolution insieme appunto a altre associazioni che si occupano di questo, che porterà una svolta enorme proprio nell'industria della moda, e siamo molto molto felici e orgogliosi di questo.
Bene, bene, e speriamo che queste norme e questi atti funzionino. Però appunto la domanda che volevo farle su questo è anche legata al fatto che qui con noi in studio ci sono due studenti di Accademia Italiana che in particolare immagino abbiano una sensibilità per questi argomenti e che vogliono occuparsi di moda. La moda che resta, o meglio, ambisce a restare uno anche degli asset economici principali del Made in Italy, perché in questo numero del nostro giornale si parla anche di questo. E le voglio chiedere, questi accorgimenti, questa ritrovata o trovata da zero responsabilità delle aziende, può essere comunque sia un vantaggio, oppure ci possono essere altri strumenti che le aziende di moda Made in Italy possono sfruttare a proprio appunto vantaggio?
Certamente il Made in Italy deve ritrovare la propria anima. Cosa vuol dire questo? Che dobbiamo ricominciare a puntare sulla qualità, in un certo senso anche sull'artigianalità e sulle nuove tecnologie, perché noi siamo comunque come settore tessile all'avanguardia. Tantissime start-up di fibre nuove che vengono ad esempio create dagli scarti alimentari, piuttosto che colori che vengono fatti da abiti che vengono sminuzzati fino a diventare polvere per poi tingere altri abiti, sono tutte innovazioni che nascono in Italia. Quindi noi siamo degli inventori e questa nuova intelligenza di cui parleremo anche è proprio questa, di trovare quello che siamo bravi a fare, quindi inventare nel rispetto delle persone e dell'ambiente, e dare valorizzare quello che sono le nostre conoscenze ancestrali, perché noi sappiamo veramente fare le scarpe come si devono fare, sappiamo fare le maglie, sappiamo fare le cose bene, e dobbiamo concentrarci su questo. Dobbiamo anche combattere tutto quello che sono, purtroppo ultimamente sono usciti tanti scandali di laboratori pieni di lavoratori illegali che vengono pagati pochissimo, trattati molto male, ma che producono prodotti di lusso che poi vanno a finire nei negozi a prezzi astronomici. Questo non deve più succedere, ci vuole veramente, dobbiamo essere molto più vigili, e se non vogliamo che il Made in Italy non abbia più un valore, dobbiamo veramente fermare questo fenomeno che è molto molto dannoso.
Senta, su questo avrei in realtà tantissime domande, ma do anche tempo ai miei colleghi qui in studio magari di pensarne a una o qualcuna da aggiungere, però proprio in linea con questo le chiedo, proprio per cercare di rivitalizzare il Made in Italy, appunto anche così rivitalizzare una tradizione artigianale che abbiamo, quali altre poi competenze o materie da approfondire ci sono per chi si approccia a studiare e a poi proporsi come creatore di moda in questo momento, secondo lei? Quali sono gli aspetti maggiormente da approfondire, le cose che sono più contemporanee o innovative che possono innescare un processo di rivitalizzazione del settore in maniera, si spera, anche tecnologica, sì, ma soprattutto etica?
Sì, ma assolutamente bisogna frequentare corsi che spiegano anche quali sono i nuovi requisiti appunto dell'eco design mandatorio, ad esempio, perché ci sarà una grande richiesta sul mercato di designer che sanno quali sono questi requisiti. Quindi frequentare delle scuole che danno corsi di sostenibilità, corsi di etica nella moda, corsi anche che mettono lo studente al passo con tutte queste nuove normative. E poi anche il fare, cioè il fare veramente con le mani, saper cucire, saper tessere, saper tingere, cioè essere un designer a tutto tondo, veramente un po' come era l'uomo o la persona, diciamo, del Rinascimento, che aveva veramente interessi in tanti aspetti di una cosa, non solo il taglio e cucito, piuttosto che solo la maglieria, piuttosto che solo la tintura. Bisognerebbe veramente, soprattutto negli anni della scuola, assorbire il più possibile per diventare dei designer completi a tutto tondo, e poi diciamo appunto avere queste conoscenze di come si può diventare dei designer che finalmente creano abbigliamento che rispetta l'ambiente e le persone.
E allora, in calce a questo, appunto siamo quasi alla fine della slot, appunto lei sarà a un incontro che appunto per un certo aspetto anticipa anche PT Uomo, che ci sarà qui la prossima settimana come sempre alla Cinema La Compagnia alle 18, se non sbaglio, un evento dedicato all'eccellenza e al futuro del Made in Italy. Ci dà qualche anticipazione di questa sua presenza, che insomma insieme a un parterre di persone che penso che valga la pena ascoltare.
Sì, assolutamente, parleremo dei vari aspetti del nuovo Made in Italy, quindi l'intelligenza del Made in Italy. Io mi concentrerò sull'intelligenza sociale e di come possiamo creare delle realtà, e porterò ad esempio realtà che già esistono sul territorio italiano, che appunto riportano la persona al centro del processo creativo, e facendo questo parliamo di inclusione, parliamo di persone, allora intanto di luoghi che vengono utilizzati per dare la possibilità a giovani designer di avere un luogo dove ci sono macchine da cucire, dove si può tingere, dove si può fare la stampa tridimensionale, e ce n'è uno bellissimo ad esempio a Prato che si chiama l'8-0. Quindi sono dei luoghi, dei laboratori, delle fucine che vengono messe a disposizione dei giovani creativi come spazi di co-working dove tutti possono usufruire di macchinari che altrimenti uno a casa, tra virgolette, non ce li ha, oppure di cooperative che danno spazio a migranti o a persone che vengono da altre culture per farli creare, per farli fare delle collezioni. Poi ci sono altre realtà che danno una possibilità, ad esempio ai carcerati, di poter fare un percorso nel mondo della moda. Cioè portare un pochino di umanità, più umanità in questa bellissima industria che, oltre a creare bellezza, deve creare anche armonia sociale e crescita proprio delle persone.
Voleva fare appunto un piccolo commento in calce, se ci permette Vincenzo, degli studenti di Accademia Italiana, proprio collegandosi all'intelligenza sociale.
Sì, 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 mi ricollego esattamente all'intelligenza sociale, l'articolo che tra l'altro ho scritto io personalmente, perché ritengo che il futuro del Made in Italy, come aggiungeva Spadafora, credo possa risiedere proprio in gran parte nell'intelligenza sociale, che ci ricorda che il design non è solo estetica, ma anche un mezzo per costruire una società più inclusiva e responsabile.
Esatto.
Sì, di fatto può essere intesa come la capacità di un progetto di rispondere proprio ai bisogni della società contemporanea, e anche per quanto riguarda il discorso magari delle carceri, personalmente sto affrontando un progetto di tesi che parla proprio di questo, di inclusione e di includere magari queste realtà nella moda stessa, quindi lo ritengo particolarmente interessante, insomma.
Bene, bravissimo.
Grazie, perché tutti noi riteniamo interessante queste materie, sono assolutamente di cogente attualità, soprattutto per ripensare il settore economico in toto e anche appunto alla bellezza e alla tradizione, che sono elementi portanti di questo paese e anche della vita sociale di tutti. La ringraziamo, le auguriamo un buon lavoro, un in bocca al lupo per il suo impegno e soprattutto ci vedremo martedì prossimo e buona serata, dottoressa.
Grazie mille di avermi avuta come ospite.
A presto. Leo, dopo questo interessantissimo intervento abbiamo il tuo lancio del pezzo.
Sì, parliamo del gruppo del momento, vengono da Londra, si chiamano Lambrini Girls. Il nuovo album Would Let the Dogs Out,
sciogli lingua oggi, no?
Sì, veramente impegnativo, comunque riporta quelle sonorità che ora stanno andando forte, quindi roba chitarrosa, un po' marcia, che comunque ci piace. Ci ascoltiamo un estratto, You Are Not From Around Here.
Fertilizers run down, houses in the run down town. Culturally commodified, housing price monopolized. Run down, houses in the run down town. Traffic comes a coffee shop, businesses and office blocks. Crime rate low and the rent price up. Elevate, globalized, residency humanized. Run down, houses in the run down town. Liquor, paint, revitalizes, run down houses in the run down town. Equitize, villainize, violate squatters' rights. Low laws are ruining your brand new town. Town hall becomes a brewery, furthering disparity. Drowning out censor, what was community? Elevate and globalize, presidency humanize. Low laws are ruining your brand new town. Gentrification is a process of urban development in which a neighborhood develops rapidly over a short time, changing from low to high value. Original residents, families, single working mothers, low income households are displaced from the very community that they helped build. Renovate and modernize, liquor, paint, revitalizes, run down houses in the run down town. Culturally commodified, housing price monopolizes, run down houses in the run down town. Traffic comes a coffee shop, businesses and office block, the crime rate low and the rent price up. Elevate, globalize, residency humanizes, low lines are ruining your brand new town.
And this is rock and roll.
E son ganze.
Son ganze. Allora, ultima slot, breve, per fare un piccolo recap, come mi piace dire a me dopo che ho visto le puntate cheap trash su Real Time dei vari reality.
Non Masterchef,
abbiamo comunque ancora, ecco, facciamo un attimino di recap di tutte le cose che abbiamo detto con gli appuntamenti da segnarsi in agenda. Prima di tutto, appunto, visto che hai citato Masterchef, ma sì, va bene, lo dico, anche. L'avete capito.
Questo è lo spin-off.
Sulla pagina Instagram di Lungarno troverete il video che abbiamo fatto io e Diego Pecori al Circolo Arci di Peretola con ospite Eleonora Riso, vincitrice 2023 di Masterchef. Masterchef, grazie Niccolò. Che ha deciso di virare sul sociale anche lei in un certo senso, non si è aperta il ristorantino finanziato da investitori d'oltreoceano
sul mare a Livorno,
esatto, ma ha deciso di fare la gavetta nei Circoli Arci, insegnare a cucinare dal basso, come si suol dire, e proporre anche lei, chissà perché, un po' di cucina levantino medio orientale, quindi insomma è una cosa che piace.
Sì, tra l'altro un personaggio
pazzesco,
fuori controllo, però pazzesco, squisito. Sì.
Pazzesco, stai vedendo Masterchef?
Sì, ho iniziato quest'anno a vederlo e devo dire che non è male. Parallelamente sto guardando anche quello dello scorso anno, quindi sto facendo un'indigestione allucinante.
Io ho quittato, come dicono i giovani, credo, non lo so,
il capo.
Masterchef in favore di È sempre mezzogiorno, che la nonna mi ha sempre traviato,
okay,
e portato verso l'Antonellona Clerici Nazionale, quindi...
E ne abbiamo tanti. Qual è il vostro programma di cucina preferito, se ne avete uno, Alexia?
Ma io sono più per i dolci, quindi Bake Off.
Perfetto. Vincenzo?
Io seguo randomicamente canali YouTube riguardo la cucina, quindi...
Ok.
Vario.
Ok, vedi quanti gusti possono essere assecondati, le nicchie del gusto. Va bene, a parte questo piccolo spot, secondo spot, Niccolò, abbiamo in redazione una persona che produce moda inclusiva e di recupero. E l'abbiamo incontrata prima, è inutile che mi guardi così perché me l'hai fatto te questo gancio.
Ah sì, però ho avuto un attimo di amnesia.
Blank space, sì, ci
di amnesia. E sì, abbiamo all'interno della redazione in realtà una produttrice etica e circolare di intimo, diciamo, quindi mutande, che si chiama Via delle Sconce, perché prende appunto, diciamo, il nome dalla sede operativa, che è Via delle Conce, presumo.
Beh, immagino.
E diciamo, quindi parliamo di mutande femministe impegnate e, diciamo, personalizzabili e da scoprire su Instagram Via delle Sconce, per noi thumbs up.
Perfetto, quindi abbiamo fatto anche questa marchetta benefica, perché appunto stiamo parlando di Arianna Armani, una delle,
sì,
redattrici, quindi insomma.
Quindi per chi ci sta ascoltando, io ho spoilerato alcuni regali di Natale che ancora dovevano arrivare.
Ah, vedi, quindi anch'io ho fatto una gaffa pazzesca, va bene. Alexia, te con la moda inclusiva e etica sostenibile come sei messa? Cioè, fai una scelta anche di questo tipo, se devi comprare o farti comprare qualcosa? È una domanda,
sì,
che non importa tu dica sì, non ti do il punto.
Ma diciamo di sì, tendo a comunque essere... ragionare su quello che compro e non vedere anche, diciamo, i materiali che compongono il capo, per far sì che comunque l'acquisto sia comunque responsabile, oltre che appunto, come ben detto, etico.
Vincenzo, qual è il tuo rapporto con la moda da consumatore, diciamo così?
Io acquisto pochissimo. Mi è stata inculcata da mia madre, da mia nonna, un po' questa abitudine, me la ritrovo positiva oggi, quindi sono contento di questo e sono contento di non acquistare magari tante volte al mese come si fa solitamente ora, insomma.
Ma fai comunque attenzione al look?
Certo. Questo sì.
Ok, allora altri come dire appuntamenti da ricordare. Continuiamo a ricordare quello di martedì, è una conferenza, in realtà bisogna accreditarsi, però molto importante, al Cinema La Compagnia, sul futuro del Made in Italy nella moda. Venerdì 17, di L'Hotel Leo, perché...
Sì, abbiamo la presentazione ufficiale del nuovo numero, della nuova grafica al Kebab Mesopotamia, qui vicino, quindi zona Arco di San Pierino, con live set e ottimi kebab.
E poi ancora, non l'abbiamo detto, ma è importante, visto che come sempre ci ospita e noi per questo ne siamo grati, Nova Radio farà la festa dei volontari, di tutti quelli che hanno le trasmissioni qui, ma soprattutto sarà una grande festa dedicata all'inclusione e alla, come dire, cultura del fare in carcere, un tema che appunto su cui noi siamo molto molto sensibili, e li abbiamo anche affrontati questi argomenti sui numeri scorsi al brillante Rione.
Sì, sabato 18 gennaio, tra l'altro il giorno dopo il nostro evento.
Esatto.
Ci sarà Francesca Bono, che è da poco uscita col nuovo album, super figo, quindi sarà anche un bel live, talk e il DJ set finale, insomma, seratone. Primo festival ufficiale di Nova Radio, quindi direi che non possiamo assolutamente mancare.
Imperdibile. E detto ciò, abbiamo anche noi da spoilerare con largo anticipo una media partner molto importante. Troverete intanto un inserto pubblicitario sul giornale. Ieri è uscito il loro ultimo singolo, stiamo parlando dei Baustelle, stiamo parlando del disco El Galáctico e stiamo parlando anche di El Galáctico Festival al Parco delle Cascine, se non sbaglio dall'1 e il 2 giugno, mi sembra. C'è Leo che sta sfogliando le pagine, ma mi sembra, sì, di ricordare. Quindi,
prima o poi lo troverò.
Confermo.
Quindi una bella partnership, come dire, incamerata, e non siamo che felici, e poi vi diremo meglio quali sono, appunto, eccolo qua, confermato. Il Galáctico Festival, ideato, scritto e diretto dai Baustelle. Non ci sono solo loro, ci sono ancora dei
sì,
nomi.
Alcuni artisti già annunciati, ma altri da annunciare, quindi sarà un eventone anche questo.
Esatto,
da non perdere.
Biglietti già in vendita, e detto ciò siamo ai saluti. Allora, prima del pezzo, l'ultimo da lanciare, quindi prima di lasciare la parola a Leo, ringrazio Alexia e Vincenzo di Accademia Italiana.
Grazie.
Grazie mille.
E vi aspetto magari, chissà, fra un po', per essere magari da questa parte dello studio, e in bocca al lupo per i vostri studi e la vostra, come dire, attività nella scuola. Niccolò, ci si vede venerdì, suppongo.
Ci si vede venerdì a Kebab Mesopotamia a mangiare tutti quanti un bel panino kebab, una bella piadina, un bel piatto.
Anche quest'oggi Prato Caput Mundi, ne abbiamo parlato più che
Prato Caput Mundi come sempre. E se ci venite a trovare a Prato siamo tutti contenti, se no va bene anche Firenze, dai.
E allora, io intanto vi saluto, ultimissimo annuncio ma non meno importante, stiamo caricando anche le puntate su Spotify, quindi il parlato, perché poi le playlist ci sono, c'è Frastuoni.
Certo.
Cercate Prossima Fermata Lungarno, lo trovate, ci sono per ora le prime 3 dirette di questa stagione, ovviamente non più in diretta, sono spezzettate per slot, quindi le potete anche ascoltare a pezzettini, ritrovare le interviste che più vi interessano e ascoltarle mentre andate a fare jogging e la sera,
esatto,
avete mangiato il
kebab.
Anche
questo un altro piccolo sogno che si realizza.
Esatto. E allora io intanto vi saluto, grazie ancora, Leo, tutta a te la chiusura.
Sì, chiudiamo con un'anticipazione dal nuovo album dei Clipping, il collettivo di Los Angeles torna su Sub Pop, che celebra definitivamente la sua apertura ad ogni genere dopo essere partita con le chitarre, con il grunge. Il 14 marzo appunto esce il nuovo album dei Clipping, uno dei miei gruppi preferiti, sono veramente incredibili, ci ascoltiamo Keep Pushing.
Hey. Yeah. When it all fell down, God bless the weight, inflation went ounce. Must have just ate, cause them became pounds. Didn't hesitate, them break themselves down. Like them was late, couldn't wait to get out them. Spread all around the world, the fiends found them. Hopped in the pot, then begged to get drowned them. Wanna be sick, them bitches munchausen. So let it rip. Living at the top of the syndrome, placebo. Get you repoed in the thin gold. Ain't worth shit when the skin gone and it been cold. And making money off of the impulse, ain't nothing but sinful. But that need faith in where they do that at. The world is a wasteland, the state is a rat trap. Cheese and load the pack under the hood of the hatchback before you get snatched back. And everywhere you go, just keep on pushing dope. However hard it's been, get up and push again. When it all went numb, they all followed suit, the juice was too dumb. It's all up to you, young blood, they knew none. About what you do, the truth is you finna be one of them ones. History is so funny, it's only ripped with ink that's on money. So take a drink and hit the track running. Don't need to think, the shit's in your bloodstream, huh? Try to keep it posting the tempo. Just cause it's automatic don't mean that it is simple. A pimp don't ever panic when a hoe is a nympho. You push so many keys that it's resembling Gitmo. Remember that place? Nobody else does. They like the past erase so they can get buzzed. Making a dash today onto the next plug. With enough cash to buy him out of the business. Ugh. And everywhere you go, just keep on pushing dope. However hard it's been, get up and push again. Hey. Hey. When it all got killed, saw all the faces gracelessly tilt. Saw all the places laced with green wilt. What a disgrace for all that they built. Well, what that got to do with your millions? If it ain't gold, get out of your feelings. Street got beef, that's why you put grills in. Show them teeth, then shoot up they buildings. That's what it do. Living at the end of the sentence, you run on with the commas and they won't even mention. The Polican for quotes to send me an intervention. They split the cone and keep the cola rolling perfection. Break the law, well, the work gotta stretch then. Ain't gotta sell us off, give the work an erection. Then gotta get it off or end up in correction. Get it to every jerk in the section. And everywhere you go, just keep on pushing dope.